Luca per l'invito, vi porto i saluti della comunità di Montevarchi. E io ringrazio il Signore tutte le volte che stiamo insieme perché è sempre una gioia. Amen. Oggi voglio affrontare con voi un argomento che personalmente mi ha parlato tanto in passato, mi sta parlando oggi e mi parlerà domani, perché sono uno di quegli argomenti che non passerà mai, ed è il servizio a Dio. Perché io vengo da una famiglia cattolica, io mi sono convertito dopo al Signore, ho conosciuto il Signore dopo, perché io ho sentito parlare di Lui, ma non lo conoscevo. E avevo questo concetto di c'è chi fa e c'è chi ascolta. E quando ho conosciuto il Signore, la prima cosa che ho compreso è che il Signore non ci ha creati per stare a sedere, ma ci ha creati per servirlo e prendere posto dove Lui ci ha posto. Amen? E nel suo corpo tu hai il tuo posto. E quando te prendi il tuo posto, lì hai la gioia e la pace del servizio al Signore. Perché te stai compiendo quello che ti ha chiamato a fare. Io faccio sempre l'esempio che una tazzina di caffè è un contenitore di liquido, un bicchiere per birra è un contenitore di liquido, ma se bevi una birra nella tazzina del caffè, bevi schiuma, perché non bevi altro. E se bevi un caffè in un bicchiere da birra, lo bevi freddo e rimane tutto nel bicchiere, cioè ti arriva la gocciolina. Quindi, non perché un contenitore di liquidi va bene per tutto, ma è un contenitore per un liquido specifico. Quindi noi siamo uguali nel corpo, siamo unici e speciali davanti a Dio, ma abbiamo una funzione specifica. E voglio prendere con voi in 1 Corinzi 3, che ci fa comprendere una cosa importante, che a volte dimentichiamo. Perché, vedete, anche il mondo a volte ci fa perdere questa attenzione. Ci fa perdere questa attenzione. Io non so quanti di voi si sono immaginati che un giorno saremo sulle nuvole con la macchinina lavazza. Ora faccio pubblicità, però. Non so quanti di voi, perché vedendo quella pubblicità a volte pensiamo che gli angelini, che prendiamo il caffè. Sapete, vero, che non sarà così. Lo sappiamo, vero? Ma, appunto, ci saranno dei segni riconoscitivi di come tu hai vissuto questa vita. Stamattina parleremo proprio di questo, di quei segni di come tu hai vissuto questa vita nel servizio a Dio. Perché se tu sei un contenitore di liquido e viene utilizzato per il liquido specifico, vedrai la tua funzione verrà riconosciuta. Questo lo sapevate? Noi siamo unici, giusto? Siamo speciali davanti a Dio, siamo Suoi figli. Ma come c'è persone che hanno più di un figlio? Non sono uguali, giusto? Li amate, certo. Non è che la differenza tra un figlio e l'altro cambia l'amore, ma sono diversi, giusto? C'è diversità. C'è anche il loro impegno in questa vita che porta delle differenziazioni, sbaglio? Io faccio l'esempio, se uno si allena, e sicuramente sarà visibile il suo allenamento, sbaglio? Ora, io ho preso l'esempio contrario mio, però questo è un altro discorso. Io mi alleno a tavola. È faticoso, eh? Guardate, non è facile, eh? Cioè, arrivare dall'antipasto al dolce non è semplice, ci vuole costanza e allenamento, eh? Quindi, anche quello è un allenamento. Battuta a parte. 1 Corinzi 3. Fratelli, io non ho potuto parlarvi come a spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a carnali, come a bambini in Cristo. Vi ho nutriti di latte, non di cibo solido, perché non eravate capaci di sopportarlo, anzi non lo siete neppure adesso, perché siete ancora carnali. Infatti, dato che ci sono tra di voi gelosie e contese, non siete forse carnali e non vi comportate secondo la natura umana? Quando uno dice, io sono di Paolo, e un altro, io sono di Apollo, non siete forse carnali? Che cos'è dunque Apollo e che cos'è Paolo? Sono servitori, per mezzo dei quali voi avete creduto, così come il Signore ha concesso a ciascuno. Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma Dio ha fatto crescere. Quindi colui che pianta e colui che annaffia non sono nulla, Dio fa crescere. Ora, colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa, ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica. Amen. Qui cosa Paolo sta parlando ai Corinzi? Perché c'era chi diceva io sono di quello, io sono di quell'altro, e Paolo specifica una cosa bellissima che è un grande insegnamento biblico. Noi siamo servitori, quindi siamo una medesima cosa, siamo il corpo di Cristo, però riceveremo secondo le proprie fatiche. Cioè, ognuno di noi riceverà dal Signore un premio secondo la fatica nel servizio che ha svolto. Perché, guardate, il pericolo più grande di questa generazione di oggi è la pigrizia. Io non so se lo vedo solo io, ma nelle chiese sta avvenendo un vento di pigrizia, di persone che si accontentano di stare a sedere. Di persone che quando gli proponi una minima cosa dicono, ma io guarda la mia sedia non la lascio. Oggi il Signore vuole dirti, non è così. Io ti ho chiamato a fare qualcosa. Quella sedia ti serve per un tempo per ricevere, ma sei chiamato anche a dare. Sei chiamato a ricevere quel premio che Lui ti darà. E stamattina parleremo proprio di questo. Ho iniziato con le battute perché vi dovevo addolcire la pillola, perché non è un messaggio dolce, ma è un messaggio che deve esortare a prendere in mano il compito che Dio ti ha dato. Perché vedete, non è importante chi annaffia, non è importante chi semina, ma è Dio che fa crescere. Questo è vero, la Chiesa è sua. La Chiesa è sua. Questo è importante. Però la tua fatica non è vana nel Signore. Non ce lo scordiamo. E quando te ti affatichi per il Signore, non è che il Signore non lo vede, o fa di tutta l'erba un fascio. Il Signore è giusto. È un Dio d'amore, ma è anche un Dio giusto. E non è una gara tra di noi. Non mi fraintendete. Perché se io amo una persona, io amo mia moglie, io faccio di tutto per lei, giusto? Amen? Ma questo non cambia il mio amore per lei, giusto? No. È sempre costante. O che faccio o non faccio delle cose. Ma sarà più bello farle? Sto dimostrando il mio amore in questo modo? Questo è quello che il Signore ci sta chiedendo. Di dimostrare il nostro amore per Lui nel servirlo. Nel fare quello che ci chiama a fare. Perché questo è. E Dio, nel fare questo, ci dà anche dei premi, che riceveremo quando Lui verrà. E stamattina vedremo proprio questo. Versetto 9. Noi siamo infatti collaboratori di Dio. Voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Vedete? C'è un tempo in cui sei campo, che devi ricevere, e c'è un tempo in cui sei collaboratore. Io questa parola sempre dico... collaboratore di Dio. Cioè, io non so se vi siete mai soffermati su questa parola. Per me è una cosa grossa. Cioè, io collaboratore di Dio, tu collaboratore di Dio. Cioè, colui che sa tutto, colui che è dappertutto, colui che ha fatto tutto, colui che sorregge tutto, ti chiama collaboratore. Mamma mia. Quanto Dio ci ama, eh? Quanto Dio ha fiducia in noi. E io quando leggo questo non posso... dire, Signore, e Tu mi hai chiamato a essere collaboratore stando a sedere? E Tu mi hai chiamato a essere collaboratore facendo quel minimo? Ma Tu, Signore, cosa mi hai chiamato a fare? Cosa mi hai chiamato a fare che rimanga? Perché quello che Tu fai rimarrà. Sapete, noi abbiamo parlato anche con i giovani. Oggi ci sono cantanti, attori che fra un po' gli fanno delle statue. Ma io dico, ma quelle persone, fra 100 anni, verranno ricordate? O sono cose vane? O sono ricordate oggi per cose vane? La Bibbia dice le cose vane passeranno, ma le cose di Dio rimarranno. Io sono giovane, ma io so di persone che ancora citano fratelli e sorelle del 1700, 1600, testimonianze di persone che sui libri di storia non ci sono mai stati, ma nel libro di Dio sono scritti. E quelle testimonianze rimangono ancora oggi, riecheggiano nella testimonianza. Perché quello che tu fai per il Signore rimarrà, perché è volontà di Dio. Noi come cristiani dobbiamo lasciare il segno, ma non con le nostre parole, ma con il servizio a Dio. Perché quello rimarrà. perché mai nessuno viene citato per le belle prediche o i bei incoraggiamenti, ma viene citato per le testimonianze e le prove che ha affrontato nel Signore. Paolo stesso, vediamo nelle sue lettere, non è che riporta i suoi discorsi nelle chiese, ma lui presenta la sua carta d'identità, il suo curriculum, tutto quello che ha dovuto passare per il Signore, incoraggiando gli altri. E noi oggi non siamo da meno. Le prove che tu stai passando sono per incoraggiamento e consolazione per gli altri, e per la tua crescita. Quindi quando sei nella prova è perché il Signore ti fa crescere per un servizio maggiore. Quando tu sei nella prova, il Signore ti sta fortificando nella fede affinché tu consoli con la consolazione che Lui ti darà. Io non so se voi mi è mai capitato. E la gioia più grande la ricevi in quel momento, quando quella persona sta passando una prova che tu hai già superato e te lo consoli e glorifichi Dio perché dici: Signore, l'hai fatto con me, lo farei con tutti. Signore, tu hai avuto pazienza con me, lo farei con tutti. Paolo predicava questo. Oggi c'è i superuomini. Io invece amo quei servitori umili che arrivano e dicono: io sto sbagliato, ma Dio l'ha fatto con me, lo può fare con te. Paolo faceva questo. Io sono il persecutore, quello che ha fatto bestemmiare, quello che ha perseguitato la Chiesa, ma attraverso di me Dio manifesta la sua misericordia, perché se ha salvato me, può salvare tutti. Amen. Quelle sono quelle predicazioni di cuore per il Signore. Che tu abbassi te stesso e innalzi Dio. E sapete, è proprio Paolo che dice che riceverà un premio. Più avanti vedremo le corone che il Signore darà quel giorno. E sono corone che veramente il Signore ci darà, che riceveremo da Lui stesso. Però andiamo passo per passo. Versetto 10. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come esperto architetto ho posto il fondamento. Un altro vi costruisce sopra. Ma ciascuno badi a come vi costruisce sopra, poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Gesù Cristo. Ora, se uno costruisce su questo fondamento, con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera di ognuno sarà messa in luce, perché il giorno di Cristo la renderà visibile. Poiché quel giorno apparirà come un fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha costruita sul fondamento rimane, egli ne riceverà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco. Quindi qui è chiaro, si sta parlando di fratelli e sorelle, perché sarà salvo. Quindi non è, perché questo è il cardine, non è che attraverso le nostre opere noi veniamo salvati, è per grazia, è per amore di Dio, ma di conseguenza quando tu ami il Signore fai, perché attraverso quelle opere tu dimostri la fede. Questo lo spiega in Giacomo, perché la tua fede senza le opere è una fede morta, perché te non puoi dire io amo il Signore e stare fermo, giusto? Te non puoi dire io amo mia moglie e non ci parlo nemmeno. Te non puoi dire io amo mia moglie e non faccio qualcosa per lei, giusto? Io non posso dire amo mia figlia e non la seguo e non gli do attenzione, giusto? E qual è con il Signore? Quelle opere che riceveremo premio sono opere che noi facciamo per amore. Ma ci rendiamo conto quanto il Signore è buono? Quanto ci ama? Perché non è che dice tu fai bene perché io ti ho salvato. Ci darà anche una ricompensa. Ma sono opere d'amore. E guardate, usa sei materiali, è bellissimo questo passo. Dice, le fondamenta le sono poste, te non puoi mettere altre fondamenta. Il problema di oggi è che ci sono purtroppo false dottrine che mettono altre fondamenta. Levano la fondamenta di Cristo e ci mettono la fondamenta dell'uomo. Quello crolla sicuro, perché le fondamenta non reggeranno. Ma quando tu costruisci sulle fondamenta di Cristo, che sono già poste dagli apostoli, è la Bibbia. Ciò che costruirai sopra però è una tua responsabilità. Non è di Dio. Lui ha posto le fondamenta, suo figlio, la parola. Ma quello che tu costruirai sopra è una tua responsabilità. Perché, vedete, dice, ma ciascuno badi a come costruisce sopra. Non è colpa del pastore, non è colpa dei servi. A volte uno dice, ma io ho fatto poco perché... sai, mi frenava. No, non è così. È una tua responsabilità. È una tua responsabilità. Perché sei tu che devi badare a te stesso come stai costruendo. E ora andiamo a vedere cosa significa. Perché cita sei materiali, ci avete fatto caso? Oro, argento, pietre preziose, paglia, fieno e legna. Con che cosa verranno provate le tue opere? Col fuoco. Tre materiali che non prenderanno fuoco e tre materiali che sono altamente infiammabili. E quindi qual è la differenziazione? Che tu sei salvo, ok, non si mette in gioco la salvezza, ma quello che tu stai costruendo potrà non essere presente nell'eternità, perché verrà provato con il fuoco, non rimarrà. Invece altre cose rimarranno. Qual è la differenza? L'attenzione, l'amore, la costanza che tu metti nel servizio. Perché sapete quanto è facile costruire con il legno e la paglia? Gli dai le forme che vuoi, fai veloce, le leghi con un filo, le butti lì e bene fatto un pezzo. Sapete quanto è difficile lavorare l'oro, l'argento e le pietre preziose? Quanta attenzione ci devi mettere? Quanto tempo ci devi stare per purificarlo, per lavorarlo? Sapete le pietre preziose dove le trovi? Le trovi nelle grotte, nel fango, nell'umido, c'hanno le scorie di altre pietre attaccate, te le devi pulire, picchettare, lucidare, l'oro lo devi raffinare, l'argento devi togliergli le scorie con un livello di calore altissimo, che molto spesso viene preso come rappresentanza delle prove, anche in pietro, raffinati come l'oro, perché sono materiali che per levare le scorie devono stare ad alte temperature. E questo il Signore fa con noi oggi. Più la prova è alta, più ti vuole far purificare da quelle scorie. Te le deve far cadere. E solo arrivando a un livello di prova alto, tu perdi quelle scorie. Ve l'ho detto, non è un messaggio dolce stamani. Ma deve essere un messaggio che scrolla. Che ti sveglia e dice, ok, Signore, con cosa sto costruendo? Questa è la domanda di stamani. Con cosa stai costruendo? Stai costruendo con oro, argento e pietre preziose o con legno, paglia e fieno? Mi viene da ridere perché una volta il Signore su questo messaggio sarà che raccontavo le fiabe a mia figlia, mi ha fatto venire la storia dei tre porcellini. Mi ha fatto venire la storia dei tre porcellini. E io da quella volta che il Signore mi ha aperto questo passo, io quella storia quando la racconto non la vedo più sotto quel... cioè, una favola di bambini, ma la vedo come un insegnamento del Signore. Perché, sapete la storia, ci sono tre fratelli. I primi due costruiscono con paglia e legno, il terzo con i mattoni, la pietra. Qual è la differenziazione tra i primi due fratelli e l'ultimo? Che i primi due fratelli volevano fare veloce, perché volevano tornare a giocare. Invece il terzo ci ha messo tutta l'attenzione, tutta la precisione, perché sapeva che doveva essere una casa che resisteva, che doveva servire a protezione, che doveva ospitare e essere un luogo sicuro. E quello è stato un luogo sicuro anche per gli altri fratelli. Però vedete, quando è arrivato il lupo, fieno, paglia e legna, è bastato un soffio per farle cadere. Perché non è stata messa l'attenzione, non è stata messa la costanza, non è stato messo l'amore nel fare quello, ma è stato fatto veloce. È stato fatto veloce perché c'era un interesse maggiore. Oggi a volte serviamo il Signore nel tempo libero. Serviamo il Signore nel... Senti, io oggi c'ho un'ora di più, non te la do perché ho da fare altro. Prendiamo questo. Lanciamo lì qualche legno, facciamo un fascio di paglia, lo buttiamo lì perché è veloce, non ci perdiamo tempo. Ma sapete una cosa? La vostra fatica non è vana nel Signore. Amen? Non è vana. Quindi se oggi te, il tuo tempo, lo dedichi al Signore, vedrai che quella cosa rimarrà per l'eternità e sarà visibile. Sarà visibile, rimarrà, sarà una gioia per te. Perché sarà la testimonianza del tuo servizio al Signore. Questo è una cosa che noi dobbiamo scardinare dalla nostra mente. Perché come figli Dio ci ama al solito modo, ma ognuno è chiamato a fare delle cose e quelle cose saranno ricordate. Perché Dio non si dimentica di quello che tu fai. Amen. Tu sei salvo, ma le tue opere verranno provate. E quanto sarà bello quando quel fuoco del Signore passerà e quell'oro, quell'argento, quelle pietre preziose luccicheranno più forte. Amen. Tu non perdi tempo. Tu stai dando il tuo tempo a colui che ti ha dato la vita. A volte sento persone che purtroppo nella prova e nella difficoltà dicono: ma per tutto quello che ho fatto il Signore mi deve. Purtroppo siamo carnali. Questo sì, succede. Però il Signore nella sua bontà ci ricorda e ci dice: ho dato la mia vita per te, ho dato mio figlio per te, ho pagato quel prezzo che tu non potevi pagare, e ancora oggi sono lì a darti doni, a darti benedizioni, a toglierti i pesi quando tu li porti alla mia croce, e ti do la pace, il riposo. Come facciamo noi a stare a sedere? Come facciamo? Ma prendi in mano quello che il Signore ti ha dato da fare. Perché vedete, qui non parla di apostoli, non parla di pastori, non parla di ministeri, parla del servizio. E sapete, non è la grandezza del servizio, è il cuore che tu metti nel servizio. Perché tu puoi essere chiamato in una piccola comunità o in una comunità enorme. Può essere chiamato a un servizio piccolo o a un servizio enorme, ma quel servizio è importante perché lo stai svolgendo. E Dio l'ha dato a te, e sarà quello oro, argento e pietre preziose, perché tu hai trovato il tuo posto e stai compiendo quel servizio. A volte noi diamo per scontato l'intercessione, non è un servizio visibile, ma è il polmone della Chiesa, la scuola domenicale. È la Chiesa del futuro. Hanno un compito importantissimo. Saranno i nuovi servitori di Dio. E a volte diamo per scontato queste cose. Io, sapete, onoro sempre chi pulisce la Chiesa. Perché una volta mancò, si arrivò in Chiesa, c'era stato l'agape la domenica prima, si arrivò e si sentì fare coi piedi. Si sentì perché c'era stato Coca-Cola aranciata, e io etti tutto il culto così, e feci: mamma mia. E c'erano le persone che facevano così, e io dissi: che vergogna, perché mancò la polizia. E io dissi: Signore, quella domenica nessuno ha ricevuto, perché si erano concentrati su questo, nessuno stava ascoltando, lodando, perché si erano concentrati su quello. Quanto è importante il tuo servizio a Dio. Non è quello che, grande o piccolo che sia, ma è quello che il Signore ti ha chiamato a fare. E essi orgoglioso, perché stai servendo Dio. Amen? Le corone. Sicuramente qualche volta ne avete sentito parlare, ma farò un breve riassunto. Perché anche le corone sono chiamiamoli oggetti, ma sono dei premi che riceveremo da parte del Signore. Perché quando li troviamo nella scrittura, troviamo che sono corone che il Signore ci darà il giorno che Lui verrà. Le riceveremo dal Signore. Questo è un altro simbolo che darà una distinzione. Ma non è una gara, ripeto, ma è una distinzione di servizio. Perché farà la differenza di chi sarà fedele nel servizio e di chi non ha servito. Non si parla di salvezza. Gesù stesso dice: chi insegna e non fa sarà chiamato piccolo nel regno dei cieli, ma chi fa e poi insegna sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Quindi non sto dicendo una cosa strana, ma è un ritornare a leggere la scrittura e a capire questo. Ma non si parla di un apostolo sarà più grande di, assolutamente no, si sta parlando di servizio, di quello il Signore ti chiama a fare. Perché guardiamo le corone. Innanzitutto, sapete che le corone le possiamo perdere, vero? Non saranno cose che sicuramente avremo. La prima è la corona della vita, che è la corona della salvezza. Sapete, noi la possiamo perdere, vero? Non è che noi abbiamo la salvezza in saccoccia, perché se noi rinneghiamo Cristo nel cuore, noi la perdiamo. giusto? Amen? Rassicuratemi, per piacere, fate un cenno. Io vedo mascherine, quindi sorridetemi con gli occhi, fatemi un occhiolino, ci sono. Questa è una cosa importante, perché vedete, la corona della vita è per coloro che amano il Signore. E quella è la corona di tutti i suoi figli. Ma siamo re o no? Siamo sommi sacerdoti, ci ha fatto re? E come fa un re a essere re senza corona? Giusto? Quindi se siamo re, avremo una corona, giusto? Amen? Quindi leviamoci le alette, leviamoci tutti i preconcetti che ci hanno messo qui le pubblicità e leggiamo cosa dice la scrittura. Noi siamo re e sacerdoti. Amen? E come tali avremo delle vesti e avremo una corona. E la prima è la corona della vita. Quando tu hai accettato il Signore, avrai la corona della vita, che testimonierà che tu hai accettato Gesù e lo hai seguito. E questa sarà una testimonianza perenne nell'eternità. Però come leggiamo in Apocalisse, nessuno ti tolga la corona. Io vengo presto, tieni fermamente quello che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona. Questo lo dice alle chiese. È importante, perché nessuno ti tolga la tua corona. Un'altra corona è la corona incorruttibile. Questa è una corona che la riceverà, anzi leggiamo, la leggo io, in 1 Corinzi 9. Non sapete che coloro i quali corrono nello stadio, corrono tutti, ma uno solo ottiene il premio. Correte in modo da riportarlo. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi per una incorruttibile. Io quindi corro così, non in modo incerto, lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri, io stesso sia squalificato. Qui fa due esempi Paolo, ma ricordiamoci che nel tempo della Grecia gli sport ce n'era a spare. Però fa questi due esempi, atleta e boxerista. Perché? Perché questa è una corona che riceveranno tutti quelli che in questa vita hanno lavorato su se stessi. Hanno lavorato su se stessi. Perché quante volte il Signore ci dice, io ti amo così come sei, ma non ti voglio lasciare così come sei. E ti porta a cambiare, ti fa fare questo percorso, ti leva le scorie, ti vuole purificare, ma non lo farà se tu non glielo permetti, se tu non alleni il tuo corpo, se tu non lavori su te stesso. E fa questi due esempi, atleta e boxerista, perché? Perché l'atleta deve migliorare ogni anno. Oggi fai 100 metri in 10 secondi, il prossimo anno li devi fare in 9 secondi. Questo è l'atleta, si allena per migliorare. Il boxerista sale sul ring e affronta l'avversario. Oggi ci sono cristiani che oggi fanno in 10 secondi, il prossimo anno lo fanno in 11 e quando c'è un problema non salgono sul ring, ma stanno fuori e dicono Signore, pensaci te. Ma se il Signore ti ha chiamato a salire sul ring, c'è il Signore lì con te. Davide non è andato lì e ha detto al popolo di Israele, ok, ora preghiamo. Ha visto tutti così e ha detto Signore, vado io davanti al gigante. Perché so che tu sei con me e so che tu lo abbatterai. Perché io fate che mi pare, ma quella fionda, ragazzi, ha voglia a lanciarla. Ma prima di beccare uno qui, sai quanti lanci? Quella è la mano di Dio, che quando dice che quel gigante è abbattuto. Non c'è una battaglia che tu non combatterai senza Dio. Perché o Dio la vincerà per te, o Dio ti armerà per vincerla. Quindi non aver paura di salire su quel ring. E combatti il gigante che hai davanti. Sposta quella montagna che hai davanti, perché sarà il Signore che o la sposterà o ti darà le capacità di farlo. Questa è la corona incorruttibile, che non riceveranno tutti, ma chi avrà lavorato su se stesso, per piacere a Dio, per crescere per il suo servizio. Quindi, questo è un impegno nostro. È una corona che riceveremo se noi ci impegniamo su noi stessi, per migliorare ogni anno e dove affrontiamo le situazioni con Dio, nella fede. La seconda corona, la terza corona è la corona della gioia, che si trova in Tessalonicesi. Quanto a noi fratelli, privati di voi per breve tempo di persona, ma non di cuore, abbiamo tanto più cercato con grande desiderio di vedere il vostro volto. Perciò più volte abbiamo voluto, almeno io Paolo, venire da voi, ma Satana ce l'ho impedito. Qual è infatti la nostra speranza, o la nostra gioia, o la corona di cui siamo fieri? Non siete forse voi davanti al nostro Signore Gesù, quando Egli verrà? Sì, certo, voi siete il nostro vanto e la nostra gioia. La corona della gioia, sapete qual è? E chi la riceverà? Tutti coloro che amano le anime salvate. Tutti coloro che si adoperano a salvare anime per il Signore. E io quando ho letto questo passo e il Signore me lo ha spiegato, io ho detto wow, ho detto mamma mia Signore, che bello. Cioè Paolo sta dicendo questo, quando il Signore verrà, la mia gioia sarete voi. Perché quando vi vedrò davanti al Signore, io dirò Signore, tu ti sei usato di me per salvare loro. La mia gioia non sarà la mia salvezza, sarà vedere loro che saranno davanti al Signore. Questa corona la riceveranno tutti coloro che hanno amore per le anime perdute. Tutti coloro che si sono adoperati per salvare persone, per portarle al Signore. E quando verrà quel giorno e saremo tutti lì, la gioia più grande l'avremo nel vedere i volti di quelle persone e dire grazie Signore, grazie. E questa sarà una corona che il Signore ci darà e sarà la corona della gioia. La quarta, faccio veloce, La corona di giustizia, in secondo Timoteo. Quanto a me, io sto per essere offerto in libazione e il tempo della mia partenza è giunto. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. La corona di giustizia è un'altra corona che purtroppo non tutti avranno. Perché non è la corona se tu hai amato il Signore Gesù. Quella è la corona della vita. Questa corona la riceverai dal giusto giudice quando tu avrai amato la sua apparizione. Perché un conto è amare Gesù e un conto è amare la sua venuta. È diverso. Noi amiamo la sua venuta? La stiamo desiderando con tutto il cuore? È diverso, è diverso, è molto diverso, perché un conto è amare una persona, un conto è amare la sua venuta. Noi tutti ci amiamo come fratelli, giusto? Però quando sei stanco, quando hai la casa in disordine, quando sei preso da mille impegni e ti bussa il fratello o la sorella che è venuta senza avvisarti a prendere un caffè, tu lo ami, ma in quel momento non stai amando la sua venuta. Perché stai dicendo, ma io volevo riposarmi, ma io volevo, sbaglio? Per piacere, no, io vedo maschere. Amen, amen, un amen, va bene. E così facciamo noi. Non è sbagliato organizzare la vita, non mi fraintendete. Però metteteci la venuta del Signore in ogni vostro appuntamento. Metteteci che il Signore torna. Perché? Perché? Perché sarà una gioia. Sarà una gioia. Signore, io è un anno e programmo questa vacanza, ma se te vieni oggi io sono più felice. Signore, io ho programmato il matrimonio, ma se tu vieni oggi io sono felice. Perché? Perché non ci sarà più dolore, non ci sarà più niente da pagare, non ci sarà più malattie e staremo con te per sempre. Amen. A volte sento persone che dicono, sì, però io, sai, è tanto che fra un po' sono alla pensione, fammela godere. Fammela godere. Cioè che io dico sempre, allora è colpa tua se il Signore non è tornato, ti vuoi godere la pensione. Sì. Vabbè, quello sì. Però la Bibbia dice che è per la sua immensa pazienza che il Signore non è che sta tardando, è che per noi sta tardando, ma Lui ha stabilito il giorno. Però è perché vuole salvare. E siamo chiamati noi a farlo. Perché anche questo, non era più facile che il Signore mandasse gli angeli. Eh sì, però il Signore ha mandato noi. Noi dobbiamo chiedere a Lui di guidarci per andare. L'ultima corona e ho finito, fatta anche veloce. corona della gloria. Primo Pietro e in secondo Timoteo. Esorto dunque gli anziani che sono tra di voi, io che sono anziano con loro e testimone della sofferenza di Cristo, e che sarò pure partecipe della gloria che deve essere manifestata. Facete il gregge di Dio, che è tra voi, sorvegliandolo non per obbligo, ma volenterosamente, secondo Dio. Non per vile guadagno, ma di buon animo. Non come dominatori di quelli che vi sono affidati, ma come esempi del gregge. E quando apparirà il supremo pastore, vedete, è sempre quel giorno. Queste corone le riceveremo tutte quel giorno. Riceverete la corona della gloria che non appassisce. Tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù e le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli, che siano capaci di insegnarle anche ad altri. Sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù. Uno che va alla guerra non si mischia in faccende della vita civile, se vuol piacere a colui che lo ha arruolato. Allo stesso modo, quando uno lotta come atleta, non riceve la corona se non ha lottato secondo le regole. Il lavoratore che fatica deve essere il primo ad avere la sua parte dei frutti. Considera quel che dico, perché il Signore ti darà intelligenza in ogni cosa. Quindi, per chi è questa corona? La corona della gloria. E qui si conclude. Per tutti coloro che si affaticano nel servizio. Per tutti coloro che si stanno affaticando nel servizio che Dio le ha chiamati a fare. Come dice, l'operaio, il lavoratore che fatica deve essere il primo ad avere la sua parte dei frutti. L'atleta non riceve la corona se non fa la gara secondo le regole. Noi come cristiani non siamo chiamati a scorciatoie. Noi non vogliamo la via larga. Noi vogliamo la via stretta. Noi percorriamo la via angustia. Perché è la via che ci porta alla salvezza e ci porta alle corone. Ci porta a ricevere e a crescere nel Signore. Ci porta a formarci e nel percorso di santificazione per il Signore. Amen? E questa corona, la corona della gloria, la riceveremo per la fatica del servizio. Perché vedete, il servizio non è pace, non è semplice, ma è sacrificio, servizio e difficoltà a volte. Perché ci saranno pianti, ci saranno delusioni, ci saranno abbattimenti, ma non l'hanno fatto con il Signore. Noi non siamo da meno. E quando noi vediamo questo, noi vediamo invece come il Signore ha reagito in questo e le benedizioni che il Signore ci dà. Perché qualsiasi dolore, qualsiasi fatica, qualsiasi abbattimento non saranno niente rispetto alla gioia che riceveremo con il Signore. Quindi la vostra fatica non è vana nel Signore. 1 Corinzi 15:53. La vostra fatica non è vana nel Signore. E sapete la cosa più bella, e qui veramente concludo, che quando riceveremo queste corone non saranno per noi un vanto. Perché non sarà un vanto mio verso di te o te verso di me. Perché come leggiamo in Apocalisse, quando staremo alla presenza del Signore, le prenderemo e le lanceremo a Lui. Perché non ci sarà niente di più bello che stare alla sua presenza. Perché tutte queste corone sono sue. Amen. Facciamo un applauso al Signore. Perché non è una gara tra di noi, ma sarà un riconoscimento che poi noi daremo di nuovo al Signore. Perché se noi l'abbiamo fatto, è solo per grazia Sua. Se noi abbiamo un servizio, è perché Lui ce l'ha affidato. Se noi possiamo fare determinate cose e ci affatichiamo nel servizio, è perché Lui ci dà la forza. Amen? Quindi non è merito nostro. Bello però, eh? Vi ho fatto credere, che fosse una gara. E invece no. Ma è una cosa che noi riceveremo davvero, perché il Signore ci gratificherà. Quanto è buono il papà, quanto è buono nostro padre. Lui ce le darà queste corone, ma la nostra gioia più grande è stare con Lui, che gliele daremo noi, perché riconosceremo che è solo grazie a Lui. Amen. Amen. E quindi voglio dirvi questo. Con cosa stai costruendo oggi? Con cosa stai costruendo oggi? Quali corone lancerai al Signore per ringraziarlo? Questa è una domanda che deve smuoverci e dire: Signore, io voglio che quello che io faccio per te rimanga. Signore, io voglio avere più corone da ridarti per glorificare il tuo nome, perché io mi voglio impegnare per riceverle da te per poi ridartele. Preghiamo, se possiamo alzarci in piedi. Signore, io ti voglio ringraziare, Padre, per questa mattina, e ti voglio ringraziare, Signore, per tutti i doni e tutti i servizi che tu hai messo nei cuori, Signore, di fratelli e sorelle che stanno svolgendo e che svolgeranno, Signore. Io ti ringrazio, Padre, perché questa è l'opera tua, Signore, e ti è piaciuto renderci parte. Io ti ringrazio, Signore, per tutte quelle persone, fratelli e sorelle, che si stanno affaticando nel segreto, Signore, nel servirti, Signore, per piacere a te, Signore, non per essere visti, ma per dare gloria al tuo nome, Signore. Io ti prego, Signore, di fortificare, Signore, chi è nella prova oggi, Signore, affinché, Signore, possa crescere, Signore, ed essere pronto nel compiere il servizio che tu lo chiamerai a fare, Signore. E ti prego, Padre, di darci visione, Signore, con quali materiali stiamo costruendo per te, Signore, per poterli cambiare e dedicare il tempo, Signore, alla costruzione sulle tue fondamenta, Signore. Che possiamo essere, Signore, buoni tuoi servi e buoni tuoi figli, Signore, che un giorno tu, Signore, ci darai quelle corone che noi lanceremo a te, Signore, perché non ci sarà cosa più bella che stare tutti insieme nel lodare il tuo nome, Signore, e stare alla tua presenza. Quindi ti voglio ringraziare, Padre, ti voglio benedire, Signore, e benedire ogni fratello e sorella, Signore, che anche in molte parti del mondo sta rischiando la sua vita, Signore, per portare il Vangelo. Grazie, Padre. E te lo chiedo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen.